Cari amici, un caro saluto, ben ritrovati. Ave Maria a tutti voi. Questo pomeriggio siamo insieme in diretta dai nostri tre canali per poter riflettere sulla Madonna e su questa bella notizia che viene dal Dicastero per la Dottrina della Fede circa il riconoscimento, della validità degli scritti dell'esperienza di Pierina Gilli in relazione alla Madonna Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Questa rivelazione privata, questa Mariofania che ha una storia abbastanza lunga e dagli anni 40 in poi, 46-47, un primo periodo, poi negli anni 60, 66, alcune altre richieste che adesso vedremo. Richieste che sono state valutate prima dal vescovo locale per tanto tempo, poi un'inchiesta ulteriore fatta dalla Santa Sede, dal Dicastero per la Dottrina della Fede, che ha esaminato i diari di Pierina Gilli e recentemente, qualche settimana fa, c'è stato questo responso, un responso che però è alquanto diverso rispetto ad un responso che ci saremmo aspettati fino a qualche tempo fa, circa la soprannaturalità o meno dell'evento. Adesso ci sono delle nuove norme emanate poco prima di questo responso che non prevedono più un giudizio dell'autorità competente circa la soprannaturalità o meno dell'evento. Quindi non si dice, per intenderci, se la Madonna abbia veramente parlato a Pierina Gilli e abbia consegnato questo suo messaggio, ma soltanto ci si limita ad un nihil obstat, cioè a constatare che la cosa può essere diffusa perché non c'è niente che si opponga alla fede, alla dottrina della fede o alla morale. Un giudizio differente. Si dice, e lo vedremo adesso in dettaglio, per evitare di procrastinare sempre il giudizio dell'autorità competente a causa di fenomeni a volte aggrovigliati e abbastanza difficili da risolvere, e soprattutto per evitare che la cosa poi si imponga ai fedeli, che i fedeli con un giudizio circa la soprannaturalità si sentano obbligati. Si vuole evitare che i fedeli siano obbligati a credere, a recepire un messaggio, un'apparizione, un fenomeno, una mariofania in genere. E quindi si preferisce questa strada. Vedremo. Quindi la nostra riflessione di oggi sarà anzitutto su Maria Rosa Mistica. Cercheremo di capire di che cosa si tratta, anche se credo molti di voi già conoscono questo fenomeno così bello. E poi ci sposteremo con la nostra riflessione sulle norme che sono state emanate dal Dicastero per la Dottrina della Fede e quindi rifletteremo su questa nuova posizione del Dicastero, cercando di fare qualche riflessione piuttosto critica e quindi vedere un po' le ripercussioni di questo nuovo atteggiamento teologico del Dicastero nei confronti di eventuali mariofanie, di presunti fenomeni soprannaturali. Bene, questo in sintesi, in estrema sintesi, il tema di oggi. Vi do ancora il benvenuto e dai nostri canali ed anche saluto coloro che magari vedranno questa trasmissione non oggi, ma in un secondo momento. Allora, affidiamoci tutti alla Madonna perché ci sia da guida in questa riflessione mariologica e mariana, comunque, una riflessione su di lei, e quindi chiediamo lume a lei per poter riflettere con attenzione. Un tema che capite bello, ma anche molto delicato, un po', diciamo, che richiede attenzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre della Chiesa.
prega per noi.
Rosa mistica,
Prega per noi.
rivolgiamoci anche a San Giuseppe, nostro caro patrono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Cari amici, allora ancora un caro saluto, benvenuti, ben ritrovati per questa nuova catechesi, questa nuova riflessione insieme con voi. Allora andiamo per gradi, c'è tanto da dire, credo, diciamo, questa catechesi abbastanza ampia perché possiamo toccare diversi ambiti. Poi, come sapete, le mariofanie recenti sono tante. Presunte o già approvate, chiaramente quelle già approvate non si toccano, guai, per esempio Fatima, Lourdes, grandi mariofanie che segnano un grande percorso per la nostra Chiesa, ma sono tante le altre mariofanie, messaggi non ancora ufficialmente approvati che potrebbero farci riflettere su svariati elementi. Quindi non mi diffondo su tutte le possibili mariofanie, su tutti possibili messaggi presunti tali soprannaturali, ma direi focalizziamoci su Maria Rosa Mistica perché c'è un semaforo verde da parte del Dicastero per la dottrina della fede e quindi cerchiamo di scoprire la bellezza, anche la dottrina che c'è in questo messaggio e poi faremo una riflessione all'atere sulle norme nuove approvate dal Dicastero. Bene, allora concentriamoci subito su questa mariofania, Maria Rosa Mistica. Una mariofania, un'apparizione della Madonna a Pierina Gilli, una donna originaria di Montichiari, quindi provincia di Brescia, località Fontanelle. Una donna molto pia, molto devota, che coltiva sin dalla sua adolescenza il desiderio di diventare suora. Ma questo non le sarà mai possibile a causa della sua salute molto, molto precaria. Era a contatto con le suore ancelle della carità, la cui fondatrice è una santa, Santa Maria, crocifissa di Rosa. Lei si tiene a contatto con queste suore, ma come vi dicevo, non riesce a diventarlo per varie ragioni, soprattutto ragioni di debolezza fisica. Bene, allora gli eventi mariani, quindi i messaggi della Madonna che Pierina Gilli riceve, iniziano negli anni 46-47. Questo è il primo momento, diciamo, la prima fase di queste rivelazioni. E le primissime rivelazioni relative proprio a Maria Rosa Mistica avvengono nel 46 con l'apparizione non direttamente della Madonna, ma della santa fondatrice delle Ancelle della Carità, Santa Maria Ro Crocifissa di Rosa, la quale le appare e invita la veggente a volgere lo sguardo verso una direzione perché lì avrebbe visto una donna, una bellissima signora trasparente vestita di viola con un velo bianco che le scendeva dalla testa ai piedi e teneva le braccia aperte e la particolarità di questa visione, di questa apparizione fu che questa donna molto bella era trapassata da tre spade confitte nel suo petto. Perché queste tre spade? Nel petto in corrispondenza del cuore, quindi un cuore trafitto da tre spade. La santa che le appare, Santa Crocifissa di Rosa, spiega alla nostra veggente che era la Madonna che le appariva e che le chiedeva delle preghiere, le chiedeva sofferenza riparatrice, le chiedeva sacrifici E questo per tre categorie di persone, tre intenzioni particolarissime. Ecco il motivo delle tre spade, che poi sarà anche il motivo delle tre rose con cui la Madonna si farà vedere. Queste tre categorie di persone sono le anime consacrate a Dio. Questo è un messaggio molto, molto potente, se vogliamo, e un messaggio che si rivolge alle anime consacrate. Quindi le tre spade rappresentano le anime religiose che tradiscono la loro vocazione, tanti consacrati che lasciano la vita religiosa dopo anni di professione, la seconda per riparare il peccato mortale di queste anime consacrate, peccati mortali delle persone consacrate a Dio, e infine la terza spada per riparare il tradimento dei sacerdoti. Che si rendono indegni nel loro ministero, nell'esercizio del sacro ministero. Quindi preghiera, sacrificio, penitenza, riparazione. Saranno queste un po' le direttive chiave di questo messaggio, di questa spiritualità che nasce ormai dal 46 in poi, che si sviluppa con queste. In ragione di queste prime visioni, sarà questo un po' l'anima di tutto il messaggio della Madonna Rosa Mistica. Quindi un messaggio molto forte. E poi nell'apparizione successiva, siamo nell'anno successivo, 1947, 13 luglio 1947. Pierina Gilli dichiara di aver visto ancora la Madonna, ancora una volta, che vestita tutta di bianco, ma questa volta con tre rose sul petto. Al posto delle spade, le spade si sono cambiate in rose. E le rose sono una rosa bianca, una rosa rossa, una rosa gialla. La rosa bianca, indicherebbe lo spirito di preghiera, la rosa rossa lo spirito di sacrificio, la rosa gialla, lo spirito di penitenza. Comunque, le tre categorie fondamentali sono sempre categorie chiave. Adesso rappresentate dalle rose e non più dalle spade, ma comunque preghiera, sacrificio, penitenza, oppure possiamo dire riparazione. Ed è molto interessante notare anche il legame di questo messaggio di Montichiari con il messaggio di Fatima. C'è una forte assonanza tra le due visioni, tra le due apparizioni, perché la seconda apparizione avviene proprio il 13 luglio, quindi il 13 del mese e poi di luglio è una data mariana già nota a Fatima. La Madonna era apparsa il 13 maggio, poi il 13 di ogni mese fino ad ottobre, da maggio ad ottobre. Però nella circostanza di questa seconda apparizione del 13 maggio del 47, la Madonna avrebbe chiesto a Pierina che il 13 di consacrarle il 13 di ogni mese. Perché in quel giorno in particolare fosse celebrata con particolare solennità una giornata mariana. Quindi una giornata di riparazione, una giornata di preghiera, di sacrificio, di riparazione, in onore della Madonna. Possiamo anche dire in onore del cuore immacolato di Maria. Quindi questo 13 è molto interessante perché appunto ci mette in relazione al messaggio di Fatima. Ma ci sono ancora due elementi importanti, credo, da tener conto, molto interessanti in questo fenomeno soprannaturale. Poi vedremo dopo un po' i risvolti, se il fenomeno è soprannaturale o meno, secondo le nuove norme. Ma adesso rimaniamo sui fatti, no? Su quello che è accaduto. Sempre nel 1947, ma il 22 di novembre, la Madonna sarebbe apparsa di nuovo a Pierina, ma questa volta nella cattedrale, nel Duomo, cioè di Montichiari, e sarebbe apparsa per chiedere un'ora di grazia. Un'ora di grazia da consacrare alla Madonna, quale penitenza, preghiera. E questo da stabilire ogni anno e la ricorrenza da essere stabilita l'8 dicembre, quindi giorno dell'Immacolata Concezione. E la cosa interessante è che mette in evidenza anche il forte legame con Fatima ancora una volta è che il 7 dicembre la Madonna sarebbe apparsa di nuovo, secondo le dichiarazioni di Pierina, per chiedere questa ora di grazia, questa volta accompagnata dai pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta, e per chiedere la consacrazione al suo cuore immacolato, soprattutto una consacrazione per le anime consacrate. Ricordiamo che l'intercessione, la riparazione per le anime consacrate è un messaggio che ha cuore a Pierina Gilli, è un po' il cuore di questa apparizione. Quindi il 7 dicembre, in preparazione poi del giorno successivo, 8 dicembre 74, quando secondo la richiesta della Madonna, Pierina stabilisce un'ora di grazia da celebrarsi e si celebra, viene celebrata nel Duomo di Montichiari con una chiesa stracolma di fedeli che accorrono per questa ora di grazia. E quindi in questa occasione la Madonna avrebbe anche richiesto di poter essere invocata sotto il titolo di Rosa Mistica, con il titolo quindi da esserle attribuito di Rosa Mistica, che poi sappiamo un titolo non nuovo, che non nasce con i fenomeni di Montichiari, ma nasce con la tradizione, con le litanie lauretane. Bene, poi c'è un'ultima, quindi i messaggi, quindi l'ora di grazia, un'ora di grazia da celebrarsi annualmente l'8 di dicembre con la richiesta della consacrazione al cuore immacolato di Maria, e infine un'ultima richiesta, un'ultima celebrazione importantissima che mette ancora in evidenza il legame intrinseco di questa apparizione, di questo messaggio con Fatima, è un'altra richiesta della Madonna, della Vergine Santissima, che sarebbe apparsa a Pierina in località Fontanelle. Ecco, allora il messaggio adesso arriva, se vogliamo dire, si sposta nella località Fontanelle dove tuttora sorge questo santuario mariano, con una sorgente d'acqua miracolosa e quindi con un luogo di culto in onore della Madonna Rosa Mistica, che era già stato riconosciuto qualche tempo fa dal vescovo di Brescia, quale santuario diocesano, se non sbaglio, dedicato a Maria, madre Rosa Mistica, madre della Chiesa. Bene, il 17 aprile del 66, nella località Fontanelle, appunto dove ora sorge questo santuario, Mariano, speriamo che un giorno si edifichi un santuario più bello però alla Madonna, perché adesso sembra una situazione ancora un po' così in fieri, non c'è un vero e proprio santuario, ma una cappella più che altro. In questa località, quindi, la Madonna richiede che la sorgente, cioè una sorgente d'acqua, venisse chiamata fonte di grazia, che venisse edificata una vasca per accogliere tutti i figli, soprattutto quelli ammalati, e poi, sempre nel 66, ecco la richiesta di celebrare il 13 d'ottobre d'ogni anno una giornata mondiale della comunione riparatrice. E questo chiaramente subito ci fa pensare a Fatima. La Madonna di Fatima viene a chiedere i 5 sabati in onore del suo cuore immacolato con la comunione riparatrice in ogni primo sabato del mese, in onore del suo cuore immacolato. Anche qui a Fatima c'è una comunione, una richiesta importante, una comunione, una giornata mondiale. Ci sarebbe la richiesta di istituire una giornata mondiale della comunione riparatrice. Non credo che questa giornata mondiale sia stata istituita, ma è una Mi auguro, non so con precisione, ma mi auguro che almeno lì nel santuario della Madonna Rosa Mistica si celebri il 13 d'ottobre questa giornata della comunione riparatrice, una comunione in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, dice la Madonna a Fatima, che chiaramente sono peccati commessi contro il cuore di Gesù. A Fatima la Madonna, come ben sappiamo, ha fatto vedere la sua prossimità unica al cuore di Cristo. Il suo cuore immacolato è tutt'uno con il cuore di Cristo. La ragione di questa prossimità, di questa unità tra il cuore immacolato di Maria e il cuore di Gesù, il cuore sacratissimo di Gesù, sta nella cooperazione unica di Maria alla redenzione, quindi nel suo titolo di unica cooperatrice alla redenzione. Titolo che possiamo anche esprimere in modo più teologico e in modo ancora più preciso con corredentrice. Qualcosa che però è ostico in questo messaggio, da essere riconosciuto come tale dall'autorità competente. Ma vengo a questo tra breve. La comunione riparatrice è una comunione che chiaramente deve essere fatta per riparare questi peccati per i quali la Madonna parla a Pierina Gilli, cioè peccati dei religiosi, peccati delle anime consacrate e dei sacerdoti infedeli al loro ministero. Allora, questa comunione riparatrice è una comunione che possiamo dire suggella un po', questa richiesta è il suggello definitivo su questo messaggio. Messaggio quindi molto forte, se vogliamo. E se si pensa anche ai giorni d'oggi, quando la parola sacrificio, la parola penitenza risulta alquanto straniera alle nostre orecchie, mi viene da dire così, e si fa di tutto per cambiare discorso, no? Anche a livello teologico non c'è una chiara teologia del sacrificio, anche la messa purtroppo non viene capita, non viene anche insegnata quale sacrificio di Cristo. Il santo sacrificio della messa è un'espressione un po' antiquata, si parla piuttosto di messa, si parla di sinassi eucaristica, ma il concetto di sacrificio è un po' ostico. Quindi quando ho letto la notizia che il dicastero aveva dato una luce, un semaforo verde, a questa apparizione, mi sono meravigliato nel senso giusto, sono stato sorpreso, proprio perché si tratta di un messaggio tradizionale che adesso non viene più insegnato in modo così chiaro, ma comunque il dicastero vi fa riferimento. Se però andiamo al comunicato, alla lettera, meglio, che la dottrina della fede, il dicastero, ha inviato al vescovo di Brescia sulla devozione a Maria Rosa Mistica, troviamo degli elementi che ci fanno riflettere, degli elementi interessanti per la nostra riflessione. E questo direi è interessante prima di entrare nel tema delle nuove norme, perché è significativo quanto all'atteggiamento del dicastero circa i fenomeni di Montichiari, per i quali non ci si pronuncia circa la loro soprannaturalità o meno. Questo è un elemento chiave delle nuove norme. Le nuove norme non prevedono più, a meno che non sia così evidente da dire che non c'è una soprannaturalità affatto, l'atteggiamento che il dicastero assumerà e che i vescovi dovranno assumere in futuro quanto ad eventuali presunti fenomeni soprannaturali è di non guardare più alla soprannaturalità, ma ai frutti che possono nascere, quindi alle conseguenze spirituali, alla grazia che viene così diffusa attraverso questi santuari, attraverso questi messaggi, eccetera, eccetera. Quindi, riflettendo sulla lettera del dicastero, una cosa interessante: il dicastero precisa che dopo un'accurata analisi, soprattutto dei diari di Pierina Gilli, non è stato riscontrato nessun elemento contrario alla fede o contrario alla morale cattolica. Quindi per questa ragione il dicastero dice si tratta di un messaggio che può essere diffuso. Non ci pronunciamo circa il fatto se è la Madonna a parlare, se il fenomeno è soprannaturale o meno, però per il bene spirituale dei fedeli che accorrono a questo santuario, diciamo che si può andare, si può pregare la Madonna Rosa Mistica, si può leggere il diario di Pierina Gilli senza nessun rischio, perché non c'è nessun elemento contrario alla nostra dottrina, alla santa dottrina o di fede o di morale. Quando però si va ad esaminare l'atteggiamento dottrinale del dicastero nei confronti di questo messaggio, qualcosa rimane un po' così sorprendente. Anche nell'esame, no, di questo messaggio, chiaramente non tutto viene giudicato esente da problemi. Cioè, si mettono in evidenza gli aspetti positivi, quindi un giudizio generale sul fatto è che non ci sono elementi che contraddicono la fede. Però dopo aver manifestato, dopo aver elencato gli aspetti positivi, si mette in guardia anche da allocuzioni, da modi di parlare di Pierina Gilli che potrebbero essere capiti in modo scorretto, soprattutto quanto al mistero della mediazione di Maria. Quindi, se poi si va a leggere con più attenzione, si vede che il dicastero della dottrina della fede, mentre approva, diciamo, questo messaggio, allo stesso tempo prova ad indirizzarlo secondo delle coordinate mariologiche che non prevedono l'affermazione di Maria mediatrice, né tantomeno l'affermazione di Maria corredentrice, perché sono affermazioni che sarebbero, da quanto sembra di capire, contrarie al Concilio Vaticano II. L'unico modo giusto per il dicastero della dottrina della fede per capire queste apparizioni e questi riferimenti anche ripetuti della veggente a Maria quale mediatrice tra gli uomini, particolarmente per le anime religiose, mediatrice assunta in cielo, colei che si mette tra noi e Dio, eccetera, eccetera. L'unico modo giusto per capire questa espressione sarebbe quella di una Maria che intercede per noi. Maria sarebbe mediatrice soltanto in quanto interceditrice. Cioè, in altre parole, Maria che prega per noi e ci ottiene da Dio i favori di cui abbiamo bisogno. Però qui ecco una prima riflessione critica. Da un lato si vede la bontà del messaggio, dall'altro però si cerca di ridimensionarlo. E bisognerebbe però a livello teologico chiedersi in che senso la veggente che scrive intende il mistero di Maria Mediatrice. Chiaramente la Madonna è la Madonna che le sta dicendo queste cose. Ora, se noi le riceviamo, ma non possiamo dire se la Madonna le dice o meno, chiaramente abbiamo ancora un altro problema da risolvere. E allora queste cose sono frutto della teologia di Pierina Gilli. Ora, Pierina Gilli non credo sia stata una grande teologa con una cultura teologica così vasta. Però se appunto non possiamo dire che è la Madonna che le dice queste cose, allora dobbiamo vedere in che senso Pierina Gilli intende questa mediazione di Maria. Chi sono i formatori di Pierina Gilli? Se il padre spirituale di Pierina Gilli le avrebbe detto che appunto la Madonna non è mediatrice, ma è soltanto interceditrice, oppure se invece le ha detto che la Madonna è veramente mediatrice, secondo la posizione di alcuni mariologi, di calibro, che in quegli anni invece insegnavano quello che poi ha insegnato anche Giovanni Paolo II, cioè la mediazione materna che non può essere ridotta soltanto a intercessione. È una mediazione che si costituisce nell'associazione di Maria alla salvezza, quindi è una mediazione che fa tutt'uno con la cooperazione attiva, vera, reale di Maria alla redenzione. Questo però il dicastero non ce lo dice, ma quello che ci dice è che ci dà una sua interpretazione teologica, che però può essere discussa e deve essere messa in discussione. Una interpretazione teologica, mariologica alquanto riduttiva. Vedere quindi la mediazione soltanto come intercessione. Ma questo è secondo la mens di Pierina Gilli, perché alla fine dobbiamo valutare il diario di Pierina Gilli, o i diari, o gli scritti di questa veggente. E allora qual è la sua mens quando scrive? Chiaramente qui c'è una interpretazione secondo una scuola, che è quella che possiamo definire piuttosto minimalista a livello mariologico. E infatti qualcosa scricchiola. Perché? Perché il dicastero in questa lettera al vescovo dice che anzitutto le rose, le tre rose, sacrificio, penitenza e preghiera, sono cose belle, ma non devono essere viste come non possono essere una proposta valida per tutti i fedeli. Anche questo, perché? Allora, o la preghiera, la penitenza e il sacrificio sono cose, dimensioni della realtà della vita cristiana, oppure non lo sono. E se lo sono, perché non possono essere proposte a tutti i fedeli? Il dicastero risponderebbe perché il messaggio è un messaggio che non può essere imposto ai fedeli. Va bene, nessun fedele è obbligato a credere comunque a Maria Rosa Mistica. Non c'è mai una vincolabilità quanto all'atto di fede, così come non c'è anche per Fatima. Per tutte le rivelazioni private, il fedele non è mai tenuto a professare una fede teologale in queste apparizioni. Però se riconosciamo che sacrificio, preghiera e penitenza sono tre rose che appartengono alla fede, al messaggio cristiano, perché poi non possiamo proporre questa cosa, proporre, non imporre, proporre questa cosa a tutti i fedeli? Il dicastero per la fede mette le mani avanti e dice no, queste cose sono belle, sì, ma ecco. Un po' si vede l'atteggiamento teologico del dicastero, il dicastero che favorisce una certa teologia, una teologia piuttosto minimalista. Ed è questo, credo, che bisogna mettere in discussione. È questo, credo, che bisogna criticare. Così come la cosa, questo è solo un preambolo per arrivare al punto più importante, credo, che è lo scetticismo quanto alla mediazione di Maria. La mediazione di Maria è sì importante, ma da essere intesa soltanto nell'ambito della intercessione. E che ne è invece della mediazione di Maria nel farsi della redenzione? Cioè la presenza attiva di Maria accanto a Gesù, quando Gesù, con ogni suo atto della vita terrena, avente il suo culmine nel sacrificio della croce, ci salvava. Che ne è di quella presenza materna? È una presenza materna importante, oppure è una presenza completamente irrilevante per la fede? Stando a quanto dice la lettera del dicastero al vescovo, questa presenza non si dà. Il dicastero ribadisce che nell'azione santificatrice della grazia di Dio nell'anima dell'uomo non c'è nessuna mediazione che tenga. Maria non ha nessun ruolo in questa mediazione. Quindi Maria, la Vergine Maria, non è mediatrice di santificazione, perché in questa santificazione agisce esclusivamente Dio e lo Spirito Santo in virtù della sua grazia. Quindi, qual è la conseguenza di questa posizione? La conseguenza, a giudizio del dicastero per la fede, è che la cooperazione di Maria, che non si dà nella santificazione delle anime, quindi non si dà, nell'attiva, nella presenza attiva di Maria durante la nostra redenzione. Quindi questa cooperazione va intesa sempre, cito dalla lettera al vescovo di Brescia, nel senso della sua intercessione materna e nell'ambito del suo aiuto a creare disposizioni perché noi possiamo aprirci all'azione della grazia santificante. Quindi una cooperazione che diventa soltanto intercessione. Quindi una cooperazione passiva, dobbiamo dire, quanto alla redenzione. Maria è lei stessa che avrebbe meramente ricevuto la redenzione, la salvezza, e quindi nell'atto secondo, nella redenzione soggettiva, nell'applicazione della redenzione alle anime, Maria agisce da mediatrice con la sua intercessione. Chiaramente questa è una posizione nota a molti teologi, ma è una delle posizioni minimaliste, ma è una delle posizioni teologiche, che però non corrisponde alla posizione poi del magistero della Chiesa, del magistero costante, che potremmo identificare a partire grosso modo da Leone XIII attraverso Pio IX e poi Pio X e poi Benedetto XV e poi Pio XI fino ad arrivare a Giovanni Paolo II e dopo. Come sapete, Giovanni Paolo II ha parlato espressamente di corredenzione e poi nella sua Redemptoris Mater parla di mediazione materna. E vi dicevo poc'anzi che questa mediazione materna non è circoscritta all'intercessione, è molto di più dell'intercessione. L'intercessione è parte della mediazione, è applicazione adesso, qui ed ora, della mediazione, ma non è l'unica mediazione, non è l'unico atto mediatore di Maria. Quindi questo ci deve far riflettere. Questa posizione del dicastero è una posizione che dice sì, ma mettendo le mani avanti, per così dire. Dire state attenti a non sposare una dimensione piuttosto massimalista, una dimensione che poi è quella del Concilio Vaticano II, se vogliamo, perché questa storia del Concilio Vaticano II che avrebbe dato un calcio definitivo alla mediazione di Maria, alla cooperazione singolare, è una leggenda metropolitana, perché bisogna leggere anche Lumen Gentium 61, per esempio, e scoprire che Lumen Gentium non usa la parola tecnica corredentrice, ma ci dice in modo molto chiaro che Maria partecipa in modo singolare alla redenzione, cooperatrice in modo singolare alla redenzione. Questo non semplicemente nel riceverla o nel creare situazioni in cui noi la possiamo ricevere, ma con la sua attiva presenza, soprattutto quando al Calvario acconsentì all'immolazione del figlio. Questo è un altro testo molto profondo di Lumen Gentium. E quindi è la storia del Vaticano II, che avrebbe sposato una mariologia minimalista del dicastero per la dottrina della fede, è una leggenda che non esiste. Quindi questo ci deve far riflettere, credo. Siamo sicuramente felici di accogliere questa proposta, cioè una presentazione di Maria Rosa Mistica come presentazione cattolica. Però poi io credo che è importante soprattutto non solo accogliere il messaggio, ma anche interpretarlo in modo corretto, con una teologia cattolica, una teologia piena, una mariologia che ha un contenuto solido, perché se io guardo a questo messaggio con occhi reticenti e con gli occhi piuttosto del minimalismo mariologico, e alla fine non solo non sono obbligato ad accoglierlo, ma posso anche provare a ridimensionarlo e a innacquarlo in qualche modo, annacquarlo, cioè, e quindi a ridurlo. Ridurne il peso, la portata teologica. Ma questo, cari amici, vengo all'ultimo punto della nostra conversazione, poi mi fermo per dare spazio alle vostre domande. Vengo all'ultimo punto. Questa posizione del dicastero per la dottrina della fede circa Rosa Mistica È una posizione che però risente di di un altro posizionamento a monte, che non è, a mio giudizio, con tutto il rispetto dovuto per l'autorità, non è qualcosa di confortante, perché ha dei risvolti molto, molto gravi sulla vita della Chiesa, e cioè le nuove norme per procedere nel discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali hanno riscritto completamente le norme del 78, pubblicate sotto l'autorità di Paolo VI. Ci sono tante ragioni valide, chiaramente. Era necessario rivedere quelle norme che si pronunciavano invece, prevedevano il pronunciamento del dicastero, del vescovo prima, di ogni singolo vescovo, perché c'era sempre bisogno c'è sempre bisogno di una fase iniziale diocesana e poi di portare la cosa a Roma e quindi di un'indagine romana, una dichiarazione circa la soprannaturalità o meno dell'evento. Quindi quanto ad un evento, presunto evento soprannaturale, si doveva appurare se quell'evento era di ordine soprannaturale o meno, cioè se è in questo caso di Pierina Gilli la Madonna o no a parlare a Pierina Gilli. Quindi se la Madonna ha veramente parlato, è apparsa a questa veggente. E quindi se è apparsa, chiaramente lo possiamo dedurre dalla veggente stessa, dalla vita della veggente, dagli elementi che poi fanno da contorno a tutta la vicenda, ma soprattutto poi dalla dottrina trasmessa, si arriva quindi ad un giudizio circa la soprannaturalità della cosa. Adesso, invece si vuole evitare di pronunciarsi quanto alla soprannaturalità dell'evento. Perché? I motivi per i quali si evita e si è avuto le nuove norme sono, a mio giudizio, due fondamentali. Il primo e quello più importante è, a giudizio del dicastero, di evitare che i fedeli si sentano obbligati ad accogliere un fenomeno soprannaturale, quando dichiarato tale. Quando con un giudizio di certa soprannaturalità, il vescovo prima o poi magari anche il dicastero poteva quasi far sembrare che il fedele fosse obbligato ad accoglierlo. Per esempio, se un vescovo diceva di un messaggio, non c'è dubbio che l'evento è soprannaturale, tutti i fatti e gli elementi studiati concorrono alla dichiarazione di soprannaturalità. Qual era quindi la conseguenza? La conseguenza sarebbe stata che i fedeli avrebbero dovuto necessariamente abbracciare quel messaggio. Quindi questo avrebbe creato poi problemi forse problemi di coscienza nei fedeli. Ma questo problema non si dà perché in ogni caso la Chiesa ha sempre dichiarato che anche con una dichiarazione di soprannaturalità del fenomeno, il fedele rimaneva libero e rimane libero davanti al mistero, davanti a quel fenomeno dichiarato soprannaturale, quanto ad accoglierlo o meno. E anche poi sappiamo dalla teologia che la fede da prestare a questi fenomeni non può mai a scendere al grado di fede soprannaturale. In ogni caso si sarebbe rimasti su un grado di fede naturale, con certezza morale. Questo è l'elemento, è il grado più alto a cui si può arrivare, anche proprio davanti a fenomeni soprannaturali, dichiarati tali, soprannaturali. Adesso, con questa, preoccupazione che i fedeli non si sentano obbligati, però si tace circa la soprannaturalità. Ma poi c'è anche un altro elemento, per tacere circa la soprannaturalità e guardare piuttosto ai frutti spirituali che il messaggio può produrre, e quindi, per il bene dei fedeli che si recano in un luogo, anche se non ci si pronuncia circa la soprannaturalità, comunque si può dire che si può fare un pellegrinaggio, si può andare a pregare in quel luogo, si può mettere in pratica quel messaggio, eccetera, eccetera. L'altro elemento è il fatto che con la dichiarazione di soprannaturalità o non soprannaturalità, molto spesso accadeva che passavano anni ed anni senza nulla, nulla di fatto, senza ad arrivare ad alcun giudizio. E quindi questo a detrimento della vita dei fedeli, della vita delle diocesi che erano implicate in questo fenomeno presunto tale, eccetera, eccetera. E si porta come esempio un giudizio, diciamo una contesa quasi, tra la dottrina per la fede e il vescovo diocesano quanto alle apparizioni di Amsterdam. Quindi la signora di tutti i popoli, un giudizio che ha visto un tira e molla, diciamo così, tra la Santa Sede che diceva di no, e poi con un giudizio definitivo della dottrina della fede nel 74 che constatava la non soprannaturalità dell'evento, e invece il vescovo locale, almeno due, che avevano approvato il titolo, che avevano dato. Anche se senza riconoscere la soprannaturalità, avevano dato approvazione circa, la possibilità di andare in pellegrinaggio a questo santuario, eccetera, eccetera. Si porta questo esempio per dire che dopo tanti anni, più di 70 anni di tira e molla, alla fine questo può diventare veramente nocivo per la vita della Chiesa. E quindi per evitare queste lungaggini, inutili. Ebbene, sarebbe meglio quindi evitare un pronunciamento circa la soprannaturalità e quindi raggirare un po' l'ostacolo e guardare invece ai frutti spirituali. Se non ci sono errori palesi, se non ci sono contrarietà rispetto al messaggio soprannaturale, rispetto al Vangelo, rispetto alla dottrina, allora approvare questa cosa in termini più pastorali. Ma concludo perché vedo che il tempo scorre, magari poi ci ritorniamo con le vostre domande. Ma questo fatto di non precisare la soprannaturalità dell'evento è una cosa che aiuta i fedeli oppure no? Per esempio, adesso nel caso specifico di Rosa Mistica, si approva i diari, si approva il messaggio con queste precisazioni mariologiche del dicastero, ma senza dire con sicurezza che c'è un evento soprannaturale. Però non è la missione della Chiesa e del vescovo locale in primis e poi dell'autorità romana di appurare un intervento soprannaturale di Dio nella storia attraverso la sua madre? Se non si dice più questo, non c'è il rischio che il soprannaturale in qualche modo si offuschi? Si capisce chiaramente tutte le ragioni, anche pastorali, per poter fare prima nell'analisi di un fenomeno presunto tale. Però il punto fondamentale è la grazia, è il soprannaturale che si manifesta o no? Questo soprannaturale. E se l'autorità competente non è più in grado di dirlo, chi lo deve dire? Lo diranno i fedeli, lo stabiliscono i fedeli, lo stabilisce la pietà popolare? Chi lo stabilisce? Ma poi un ultimo punto, e poi mi taccio davvero, è il fatto che le nuove norme prevedono questo giudizio che deve adesso riscrivere, diciamo, quel consta o non consta di soprannaturalità, che è il nihil obstat. È il giudizio un po' principale. Cosa dice questo nihil obstat se viene riconosciuto, se viene dato? Anche se non si esprime alcuna certezza sull'autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un'azione dello Spirito Santo in mezzo a una data esperienza spirituale. In mezzo a una data esperienza spirituale, non sono stati ri rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Quindi si riconosce un'azione dello Spirito Santo in mezzo a un'esperienza spirituale. Poi si precisa in nota che cosa è questo in mezzo. In mezzo non vuol dire per mezzo di o attraverso, ma indica che in un determinato contesto, non necessariamente di origine soprannaturale, lo spirito opera cose buone. Quindi che cosa ci fa capire questo? Che ci si può trovare anche dinanzi ad un fenomeno non soprannaturale in cui ci sono cose buone che sono autorizzate in quanto buone senza tener conto del fenomeno soprannaturale. Ma alla fine mi sembra che in questo modo cade tutta la ragione per la quale la Chiesa si deve pronunciare. In materia, in merito a questi fenomeni presunti, fenomeni soprannaturali presunti tali. Perché è chiaro che lo Spirito Santo può agire, può suscitare cose buone ovunque, anche lì dove non c'è una presenza soprannaturale. Perché il punto è che quando c'è la grazia, quando si prega, quando ci si confessa, quando si fa l'adorazione eucaristica, quando si dice la messa, lì c'è la grazia che circola. Ed è la grazia che suscita conversioni, che suscita, che produce frutti spirituali. Ma allora, se questo è vero dovunque, in qualsiasi santuario, anche senza nessuna necessità di un'apparizione mariana, per così dire. E allora qual è il punto di dover collegare comunque l'apparizione o la presunta tale a questi fenomeni spirituali. Il punto è discernere se l'apparizione è vera o falsa, se è veramente la Madonna che parla oppure no. Altrimenti, alla fine, il soprannaturale di cui non si parla diventa quasi anonimo, lo possiamo ritrovare dovunque. Ma diciamolo ancora una volta, per l'ultima volta, il soprannaturale che si manifesta o che non si manifesta è la ragione prima per la quale bisogna appurare la veridicità o meno di una mariofania o di un fenomeno, di un presunto fenomeno soprannaturale. Il fatto che appunto ci siano delle grazie, ci siano delle conversioni, questo non significa che c'è una presenza soprannaturale, ma se comunque si guarda soltanto ai frutti, senza giudicare i fenomeni in sé, quali soprannaturali o meno, quali buoni o cattivi, comunque saranno i fedeli poi a trarne la conseguenza. Siccome ci sono frutti, questa è l'equazione che normalmente viene fatta, siccome ci sono frutti spirituali in quel posto, ci sono tante conversioni, tanti rosari, allora c'è la Madonna, c'è l'apparizione della Madonna, il messaggio è buono. Non c'è il rischio che si provochi ancora più confusione in questo modo? Per il fatto che comunque i frutti dello Spirito sono ovunque, non c'è bisogno di un'apparizione particolare per avere i frutti dello Spirito Santo e per poter garantire che sono frutti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce ovunque e in qualsiasi modo. Quindi alla fine si aiuta i fedeli oppure no? E poi un frutto spirituale che non ha una chiara origine soprannaturale, in un messaggio soprannaturale, è ancora frutto spirituale di quella situazione teofanica oppure no? E se no, perché non lo si dice concretamente, semplicemente per non scandalizzare i fedeli? Quindi tanti, tanti, tanti punti, capite, no? Tante questioni che emergono. Ma a questo punto credo è bene fare una pausa, cari amici, e quindi dare spazio a voi, alle vostre domande. Credo che avrete tante domande in merito. Allora prendiamoci soltanto un attimo di pausa e poi subito ritorniamo per le domande. Grazie per l'ascolto, che è stato un po' più lungo del solito, ma come capite richiedeva un po' più di attenzione. Bene, a tra poco. Eccoci di nuovo, cari amici, grazie per la vostra presenza e attenzione. Allora passiamo subito alle domande. Mi scuso se sono stato un po' più lungo del solito, ma vedevo che c'era bisogno. Nel 71 la Congregazione per il Culto Divino approva la messa sotto il titolo Beata Vergine Maria, Madre Mediatrice di Grazia. Questa messa deriva fedelmente alla dottrina del Concilio Vaticano II. Esatto. Madre mediatrice di grazia, e questa mediazione di grazia certamente non si rivolge soltanto ad una intercessione, non si riferisce soltanto all'intercessione di Maria che prega per noi perché otteniamo da Dio le grazie. È Maria che lei stessa ci dona le grazie in quanto le ha meritate insieme con Gesù, chiaramente dipendente da Gesù, subordinata a Gesù, ma con Gesù. Quindi questa messa esprime anche il dettame di Lumen Gentium su Maria Mediatrice, di questa unica mediazione in Cristo, che dipende da Cristo, ma che è una vera mediazione. Quindi, sì, questo però non si dà nella lettera al Vescovo di Brescia. Bene. Padre, diciamoci il vero, con tale modo di pensare dell'IDF oggi San Massimiliano Kolbe non avrebbe potuto fare la milizia dell'Immacolata. È chiaro, ma anche i discepoli di San Massimiliano non possono fare nessuna milizia, non possono diffondere la sua dottrina, non possono parlare di corredentrice, partendo dai suoi scritti. È vero che quando un santo è canonizzato non significa che tutti i suoi scritti sono stati canonizzati, ma almeno sono riconosciuti come scritti di un santo, quindi che hanno un'autorità morale elevatissima. Ma oggi questo è molto, molto ostico. Chiaramente qui si mette in evidenza una preferenza del dicastero per la dottrina della fede. Ma il dicastero, quale autorità romana, non dovrebbe essere super partes? Questo ce lo diranno i posteri. Mino. E per i meriti infiniti del cuore di Gesù e del cuore immacolato di Maria. Esatto, Mino. Questa è la seconda preghiera dell'angelo di Fatima che mette in evidenza questa piena conformità del cuore immacolato di Maria al cuore di Gesù, al punto che i meriti infiniti del cuore di Gesù sono partecipati, sono anche i meriti di Maria, non perché lei è infinita, ma è sempre una creatura umana, ma perché in quanto mediatrice vera, quindi corredentrice, lei diventa una sola cosa con Gesù, quindi i suoi meriti sono uniti profondamente ai meriti di Gesù. E perché quei meriti sono meriti di salvezza che ci hanno salvato e quindi sono meriti che ci santificano. La Madonna è mediatrice di santificazione, questo lo dice la tradizione della Chiesa. Non c'è grazia, quindi anche la grazia della santificazione, che non viene donata a noi se non attraverso Maria, ma questo non viene messo in evidenza, purtroppo. Paolo, a me sembra che escludere sacrificio e corredenzione spiani la strada alla definitiva protestantizzazione del cattolicesimo, secondo il nuovo paradigma teologico dell'attuale magistero. Paolo, sì, questo è un punto molto molto importante. Vi dicevo che sacrificio è una parola ostica nei nostri giorni, scompare dal vocabolario teologico. Chiaramente se scompare sacrificio, come fai a parlare di corredenzione? Corredenzione non ha nessun senso, perché tutto il mistero della corredenzione è basato sulla partecipazione di Maria al sacrificio di Gesù, al sacrificio redentivo di Gesù, al quale Maria è subordinata, ma attivamente unita. E quindi si esclude questa categoria chiave che è il sacrificio e quindi la riparazione di conseguenza. È chiaro che poi crolla tutto. E non vorrei, caro Paolo, che, come tu dici, si possa aprire la strada ad una protestantizzazione ulteriore. Speriamo di no. Bene, Stefania, non ho capito bene se non approvano la soprannaturalità del caso, che cosa hanno approvato. Stefania, che cosa hanno provato? Hanno provato i frutti che derivano, hanno provato la bontà teologica, dottrinale e morale del messaggio. Quindi il fatto che il messaggio non disdica la fede, non è contrario alla fede né alla morale. Quindi è un messaggio che puoi accogliere. Questo ci dice il dicastero. Il messaggio non ci pronunciamo, c'è un'apofasia circa la soprannaturalità, ma se non lo fa il dicastero, non lo fa il vescovo in primis, e non lo fa il dicastero, che sono deputati a questo, sono uomini, autorità che discernono se c'è una soprannaturalità o meno. Se non lo fanno loro, chi lo deve fare? Lo fa un'altra autorità? E c'è il rischio che non lo faccia nessuno, ma che poi lo faccia ognuno dei fedeli, e ognuno si regoli così come gli pare. Quindi è questo un po' un punto critico da mettere in evidenza. Martina, ma in questo modo la Chiesa smette di insegnare e lascia i fedeli al proprio discernimento, da cui potrebbe scaturire una fede relativista. È chiaro, questo è il punto, si lascia il discernimento ai fedeli, a proprio uso e consumo, non crede. Sì, Martina, e questo è il punto. Chiaramente il dicastero non vuole che, per esempio, nel caso concreto di Montichiari, e poi c'è anche l'altra bella notizia che non vi dicevo, ma che è il fatto che il dicastero chiede al vescovo primate d'Inghilterra, il vescovo di Westminster, di celebrare una festa speciale per la Madonna a Lady of Walsingham, la Madonna patrona dell'Inghilterra. La Madonna di Walsingham, questo bel santuario antichissimo che però poi è stato distrutto da Enrico VIII e adesso ci sono solo i ruderi, anche se c'è una piccola cappellina che ricorda i tempi che furono, l'antica istituzione di questo santuario. Quindi si chiede di celebrare una festa speciale per la Madonna di Walsingham, patrona dell'Inghilterra. Un altro bel messaggio mariano. Però se poi quanto ai fenomeni, presunti fenomeni soprannaturali, non si dice chiaramente se sono soprannaturali o meno, ma si guarda soltanto ai frutti, dicendo che lo Spirito Santo può agire anche in casi in cui ci sono fenomeni non soprannaturali. E allora chi giudica questi fenomeni? Sono lasciati all'interpretazione di ciascuno. E alla fine c'è un Far West, tra i fedeli. E questo non complica la situazione? Credo di sì. Sedra. Allora tutti possono diventare veggenti. Basta dire dei messaggi conformi al Vangelo. Esatto, questo è un altro punto, un'altra conclusione a cui si può arrivare. Anche se il sacerdote fa l'omelia conforme al Vangelo, anche io posso essere un veggente adesso. Spero di no, non me lo auguro. Ma siamo tutti profeti, vero? Il veggente è un profeta. Il profeta non è chi predice il futuro, ma chi parla a nome di Dio. Chiaramente, se io dico una cosa conforme al Vangelo, è vera, è buona da accogliere, ma il punto dei presunti fenomeni soprannaturali è discernere se Dio sta parlando in questo determinato momento della storia. Si applica, soltanto in un caso ci si può pronunciare circa la soprannaturalità, quando essa non esiste, non consiste, quando un fenomeno non consta, cioè, di soprannaturalità. Se uno è sicuro, allora lo può fare. Ed è questa la sentenza che si abbatte come una scure sul messaggio di Amsterdam. No, non si può perché non consta di soprannaturalità. Punto. Però in tutti gli altri casi, quando c'è un dubbio, quando ci sono, questo non lo si può fare. Ma alla fine siamo tutti veggenti, oppure nessuno è veggente. L'effetto contrario è che Fatima, per esempio, se non è soprannaturale, e allora chiaramente il messaggio perché viene dato? Tutto quel messaggio storico che si è verificato punto per punto, e alla fine a che cosa serve? È un messaggio tra tanti, che viene comunque diluito in una profezia comunque, qualunque. Bene, grazie Massimiliano. In questa maniera nei fedeli non si genera ancora più confusione, ad esempio ci sono apparizioni presunte con dei messaggi con errori gravi dottrinali. Come la mettiamo? Chi ci dice che magari è il demonio travestito da angelo di luce? Esatto, si genera ancora più confusione. È vero, appunto, se è vero che il dicastero dice che elenca nuovi modi di pronunciarsi, quando per esempio ci sono degli errori dottrinali, ci sono fammi vedere la prima parte della domanda, di Massimiliano. Ci sono apparizioni presunte con errori gravi dottrinali. Se ci sono errori gravi dottrinali, Massimiliano, la cosa è da scartare in anticipo. Purtroppo potrebbe succedere che ci sono cose buone unite però ad altri tipi di errori. Errori circa la soprannaturalità dell'apparizione, se l'apparizione veramente viene da Dio o no. Quindi se non viene da Dio, da chi può venire? Può venire dall'uomo oppure può venire dal diavolo. Ma in un contesto in cui l'apparizione è dubbia, perché non ci si può pronunciare, non lo si può fare per non scandalizzare magari i fedeli. Ma d'altra parte il messaggio poi non è dirompente, è conforme grosso modo al Vangelo. Lì posso, non mi pronuncio, ma approvo i frutti. E però non c'è il rischio di un conflitto tra la dottrina e la fonte. Non c'è il rischio di confondere ancora di più i fedeli quanto alla freschezza, alla bontà dottrinale di quel messaggio che deve venire necessariamente da una fonte buona per essere buona, altrimenti il buono è dappertutto. Ma allora, se il buono è dappertutto, che senso ha promuovere un messaggio che viene da una fonte non chiara? Questo è il punto, credo, fondamentale. Carmine, sono d'accordo con questo documento della Santa Sede di non proibire più queste rivelazioni, ma di attendere i frutti. È vero, Carmine, anch'io sono d'accordo che bisogna favorire sempre il bene dei fedeli. Su questo non ci piove. Bisogna far sì che i fedeli ne traggano beneficio. Però, bisogna anche mettere in evidenza quello che ha appena detto, credo. Cioè che, dinanzi a fenomeni soprannaturali, se non ci si pronuncia, alla fine chi veramente si pronuncia? E saranno i mass media, saranno i fedeli, ognuno si regola da sé, ma l'autorità dottrinale, morale della Chiesa non dovrebbe essere proprio quella di essere guida in questi fenomeni per poter discernere ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio? Chiaro che ci sono dispute molto, molto lunghe, su questi problemi, però credo che alla fine, se c'è un'autorità, l'autorità serve proprio per chiarire un fenomeno che può sembrare appunto dubbioso oppure oscuro, eccetera, eccetera. Quindi credo che entrambe le cose sono necessarie. Il bene dei fedeli e il bene della cosa in sé, da cui deriva il bene dei fedeli. In ultima analisi, dico solo questo, la pastorale deve dipendere dalla dottrina, dalla sana dottrina, e non invece la dottrina dipendere dalla pastorale, come sembra che succeda. Giusy, non vorrei cadere nel giudizio temerario, ma mi viene da pensare che non si crede più al soprannaturale, questo non da ora. Quindi promoveatur ut amoveatur. Giusy, non si crede più al soprannaturale. Ci sono teologie che purtroppo diluiscono il soprannaturale. E speriamo che non sia questo l'intento. Credo che non sia assolutamente questo l'intento del dicastero, perché un dicastero della dottrina della fede che non crede al soprannaturale è una contraddizione in termini, no? A che serve? Non può stare in piedi quale dicastero. Non è questo il punto del dicastero, ma potrebbe esserci questa insidia in diverse teologie, penso soprattutto a Karl Rahner, che ha naturalizzato il soprannaturale proprio per far sì che potesse essere di accesso a tutti, alla fine lo naturalizza, ma per Rahner non c'è più un intervento di Dio nella storia. Dio non interviene nella storia. È chiaro che se uno segue la teologia di Rahner, deve negare da principio le apparizioni soprannaturali. Perché poi sono apparizioni che mettono in evidenza altri rischi. Rahner diceva: com'è possibile che Gesù sia glorioso in cielo e poi che appaia come bambino qui sulla terra? Allora quel bambino non è Gesù, è un finto Gesù, eccetera, eccetera. Si arriva a questo tipo di discussioni che minimizzano comunque la realtà del soprannaturale. Bene. Alessandra, padre, grazie, grazie a te. Quanta confusione. La domanda che mi sorge spontanea, vedete ogni tanto la Madonna muoversi sulla scrivania, ma non è un effetto soprannaturale. Sono io che muovo la scrivania e si muove la Madonna, perché a volte mi scrivono, padre, si muove la Madonna. Non preoccupatevi, non c'è nessun fenomeno mistico o soprannaturale, sono io che muovo e quindi si muove anche la Madonna. La domanda che mi sorge spontanea è se la trama del Vaticano II è il metro che definisce ciò che è accettabile o meno, dottrinale o no, allora tutto ciò che è preconciliare non è cattolico per definizione? Esatto. Se fosse così, verrebbe meno l'ontologia, l'essenza della nostra fede cattolica. Ho capito bene. Esatto, Alessandra, è un problema che attinente al Vaticano II. Quando si fa del Vaticano II l'ultimo, non solo l'ultimo concilio, ma l'unico concilio della Chiesa. Tutto ciò che è cattolico è misurabile in ragione del Vaticano II. E allora, se ciò che è cattolico è soltanto ciò che è misurabile con la lente del Vaticano II, tutto ciò che precede non è cattolico. Questo è quanto dicono anche alcuni vescovi. Qualche vescovo ascoltato con le orecchie di una persona a me molto cara diceva proprio questo, diceva che la Chiesa è nata dal Vaticano II, un'aberrazione unica, che però viene detta da vescovi. Si può dire una cosa del genere? Quindi un prelato che dice una cosa del genere, che cosa vuole dire? Chiaramente sa che storicamente la Chiesa non nasce nel 63, nel 62. E nasce con Gesù, ma vuole dire in modo dare un giudizio in merito e dice che tutto ciò che precede il Vaticano II non ha valore. E quindi abbiamo buttato a mare i santi, la spiritualità, la dottrina, la messa, abbiamo buttato a mare tutto, ma questa non è superbia esistenziale, è chiaro che è superbia. Quindi viene meno chiaramente l'ontologia della fede cattolica. Esatto. Alessandra, percepisco in questo modus operandi del dicastero una negazione silente di quanto caratterizza le nostre radici cattoliche per capire sempre di per aprire sempre di più le porte al todos. Al todos, esatto. E si vuole includere un po' tutti, si vuole chiaramente essere più ampi, di ampia manica, però è. Nel caso nostro concreto, Alessandra, in merito ai fenomeni, ai presunti fenomeni soprannaturali, se non ci si pronuncia in modo chiaro, anche se questo richiede del tempo, richiede sforzo e può richiedere magari un primo pronunciamento, ma che comunque deve mirare, che anche se non è così chiaro, deve comunque mirare alla soprannaturalità o meno dell'evento, tutto questo che viene messo da parte chiaramente mette in evidenza una volontà più pastorale. Oggi è tutto molto più pastorale, che significa molto più pratico e quindi molto più efficiente. Ma non è invece vero che la fede precede la pastorale? E quindi che il fenomeno soprannaturale precede l'agire, che l'essere precede l'agire? Quindi è un problema filosofico, credo, metafisico prima ancora di essere teologico. L'agire presuppone l'essere. Bene. Andiamo avanti, vediamo ancora qualche domanda. Anzi, siamo proprio in conclusione, non guardavo più l'orologio, ma anche Rosario non è mai stato imposto, ma è sempre stato offerto quale arma per tutti. Esatto, il Rosario che è una bellissima preghiera, così tradizionale, non è imposto. Non possiamo dire devi pregare il Rosario altrimenti vai all'inferno. È chiaro che se non lo preghi hai una buona possibilità di non salvarti, perché il Rosario è una grande preghiera di salvezza, ma non si può mai obbligare una persona a dire rosario, così come non si può obbligare una persona a credere a Fatima, a credere a Lourdes. Non è importante credere a Fatima, è importante credere in Gesù Cristo e nel Vangelo, ma accogliere Fatima è un aiuto. Esatto. In dirittura d'arrivo, ad Iesum per Mariam, Lydia, such a good news about Maria Rosa Mistica, esatto, e a Lady of Walsingham. In effetti, Maria Rosa Mistica e Nostra Signora di Walsingham sono due belle notizie che accogliamo dal Dicastero per la dottrina della fede. Ogni tanto anche qualche bella notizia, di questo ci rallegriamo. Grazie Lidia. Un'ultima domanda, vediamo se c'è qualcuno. Serafini Simona, quanta confusione per me. Non si aiutano i fedeli, purtroppo, purtroppo no. Allora, cari amici, direi che ci siamo. Mi dispiace non poter vedere tutte le vostre domande, ma magari scrivetemele nei commenti e poi con l'aiuto di Dio cercherò di leggerle e di rispondervi possibilmente. Intanto vi ringrazio per la vostra partecipazione, per la vostra presenza. Rimaniamo uniti in preghiera, ma soprattutto direi rimaniamo saldi in questa posizione mariologico-teologica, che è quella della tradizione della Chiesa. Non facciamo di Maria, né una che porta una postina che parla ogni giorno, ma non facciamo neppure di Maria una mera creatura, una mera donna che intercede, basta, con un ruolo semplicemente passivo. No, vediamo Maria nella verità di ciò che ella è, cioè la madre di Dio, la nostra cara corredentrice, per dirlo con San Pio da Pietrelcina. E non ci scandalizziamo nel dire questo, perché è pienamente cattolico. Non può piacere ad un certo minimalismo, ma non si può accusare chi lo dice di non essere cattolico. Eh no, bisogna essere un po' più precisi. Allora, grazie ancora e concludiamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
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 Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Rosa Mistica, per
Prega per noi.
noi, San Giuseppe,
Prega per noi.
il Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria, Dio Onnipotente, nostro Padre, vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie per l'ascolto. Ave Maria, a presto. Buona serata.